Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda, da Arnaldo Casali, Francesco Franceschini in regia come sempre. Oggi abbiamo due ospiti illustri che sono ospiti del Festival Popoli e Religioni, sono stati protagonisti della giornata, della serata di ieri, ovviamente ieri è per chi ci ascolta in diretta giovedì. Linda Parente e Massimo Lello, benvenuti.
Buongiorno. Buongiorno.
Il mio microfono funziona, Francesco, perché io mi sento pochissimo, ritorno, ok. Perché già ieri abbiamo avuto al cinema un po' di problemini con il microfono.
Ma non era un microfono di TNA.
Non era un microfono di TNA, assolutamente. Allora, il punto è che ieri è stata anche una serata un po' satanica, perché abbiamo parlato del diavolo e giustamente, siccome noi avevamo un po' sfidato il diavolo, perché io non è, sai, ogni tanto lo prendo un po' in giro anche qui, perché non è che sia proprio convintissimo della sua azione, allora ha voluto dimostrare la sua esistenza sfasciando i microfoni e tutto l'impianto audio del Cityplex. Però comunque alla fine è stata una serata che ha avuto comunque un certo successo, quindi siamo contenti, ha avuto successo soprattutto appunto grazie a Massimo e Linda, che è un'accoppiata che a Terni dice molto. Francesco, ti dice niente Massimo e Linda a proposito di arte a Terni? Ti vedo sperduto.
Stavo seguendo seminario di filosofia e non ho capito la domanda.
Ma niente, lasciamo questa allusione nell'aria.
Ma perché tu non dormi la notte, no? Invece io dormo. Allora vieni e farnetichi e poi pretendi che io farnetichi appresso a te.
E per forza. Allora, parliamo di quello che abbiamo visto ieri. Ieri è stata un po' la serata cucinotta, anche se non c'era presente la cucinotta. Che ci sarà però domani, ovvero oggi per chi ci ascolta domani, ovvero ieri per chi ci ascolta domani.
Arna, te pare che la gente può capire quello che dici, scusa.
Allora, venerdì ci sarà fisicamente Maria Grazia Cucinotta alla serata del Festival Popoli e Religioni.
Venerdì sì.
Mentre,
lascia perdere ieri domani, venerdì.
Mentre invece i film di web che abbiamo proposto di Maria Grazia Cucinotta, che sono stati tre, uno diretto da lei, due interpretati, il maestro, che è stato il
corso. Sì, dimmi quando, non mi fa un inciso di mezz'ora. Ieri, che era mercoledì.
Mercoledì. Non ci si sbaglia.
Poi andiamo anche in replica, capito? C'è sempre questi grandi.
Il mercoledì 23, nell'ordine. Il maestro di Maria Grazia Cucinotta con Renato Scarpa. E la Tana del Bianconiglio con Maria Grazia Cucinotta e Massimo Lello, sottoscritto, diretto da Linda Parente. E Il Rito con Maria Grazia Cucinotta e Anthony Hopkins.
Diretto da impronunciabile.
Un nome che non ci proviamo neanche a dirlo, perché se no è già un nome satanico, già soltanto Mio Faust, una cosa del
qualcosa genere. Così. Allora, lo dirà meglio Maria Grazia.
Lo facciamo dire a lei domani. Allora, La Tana del Bianconiglio, appunto, che è il corto diretto da Linda, interpretato da Massimo,
come da Maria Grazia.
E tra l'altro anche da tanti attori, sì. Tra cui Blasto Locarei e Fabio Bussotti, che è un nostro amico anche del festival.
Corregionale vostro.
Che tra l'altro è umbro.
Certo. Vincitore del Naso d'Argento con Francesco Dalla Cavani.
Che quest'anno purtroppo non è potuto venire perché sta lavorando tantissimo. Era impegnato sia ieri sia domenica, quando abbiamo consegnato il premio alla carriera a Liliana Cavani. Io avrei voluto che glielo consegnasse lui, perché poi è tutto iniziato con lui e con Liliana Cavani. Proprio la seconda edizione del festival 5 anni fa, quando proiettammo Francesco, appunto, e invitammo Fabio. Poi Fabio mi ha fatto conoscere tutto il gruppo dei Fraticelli di Assisi. Insomma, è nato.
È tornato anche Mickey Rourke dall'America.
Si è fatto frate.
E Fabio fa il pompiere nella zona di Acquisto. Ecco, io volevo sapere anche questo, partire anche un po' da questo gruppo di attori, perché poi abbiamo scoperto di avere un sacco di conoscenze comuni. Allora, Cecilia Di Giuli, che è stata la presentatrice delle serate di lunedì e martedì, ha appena fatto un film con Massimo.
Sì, è in corso un cortometraggio per i ragazzi della scuola Roberto Rossellini.
Che si chiama?
Si chiama Le Cattedrali. È una cosa per per i ragazzi che si diplomano come direttore della fotografia a questa scuola di cinema, molto importante, statale, quindi riconosciutissima come valore e come tutto.
Teatro Rossellini, che quest'anno è nella giuria, quindi tutto torna. Teatro Rossellini, sì, che quest'anno fa parte della giuria del festival, quindi...
Ci sono delle fusioni strane, dei contatti, delle...
Allora, La Donna del Bianconiglio è una storia molto intensa. Io devo dire la verità, mi sono commosso quando l'ho vista in DVD, quando mi avete mandato, e ieri rivedendolo sul grande schermo mi sono ricommosso.
Sono contenta.
Tra l'altro con delle musiche bellissime
di Fabrizio Mancinelli,
che è un tema veramente struggente.
Vero, ma lui l'ha scritto proprio con il cuore e sono giustissime per il corto. Quindi sarò felice di saperlo.
È un corto che è ambientato all'Aquila durante, prima e dopo, diciamo, il terremoto del 2009. Tu sei abruzzese?
Sì, io sono abruzzese della provincia dell'Aquila, ho vissuto all'Aquila perché ho fatto una scuola di cinema lì, anche i miei primi corti, anche molti amici ce li ho ancora all'Aquila, quindi da subito dopo la tragedia ho avuto questa proprio necessità di fare qualcosa per rendermi utile per la città e ho cercato di farlo con le mie capacità, cioè facendo quello che mi piace fare, ovvero girare. E ho scritto questa sceneggiatura tutta di getto e piano piano sono riuscita a mettere su aiuti perché è stato difficilissimo girare con pochi mezzi e ho avuto questo appoggio di una casa di produzione giovane di Avezzano, quindi sempre abruzzese, che è la Peperonitto Film. E quindi poi ho coinvolto molti ragazzi, la troupe è molto giovane, molti sono abruzzesi, abbiamo lavorato molto sul territorio, ma sicuramente la presenza piano piano di attori come anche Gianni Musi, che purtroppo è deceduto un paio di mesi fa ormai, però Gianni Musi più noto come Gandalf del Signore di Anelli, cioè molto, la sua voce è più nota forse del suo nome, però... Sia la sua presenza, di Maria Grazia, ci hanno aperto molte strade per avere magari mezzi, cioè, piccoli sponsor che ci hanno permesso proprio di andare avanti, di realizzare senza nulla quello di cui avevamo bisogno, che era molto, perché abbiamo dovuto ricostruire la tendopoli, siamo andati all'Aquila, abbiamo girato nella zona rossa, è stato molto toccante, io ero molto emozionata sia quando giravamo, soprattutto all'Aquila ero molto, molto provata perché abitavo proprio lì in centro e c'è questa scena finale dove appunto mandavamo proprio, cioè un ballo, quindi c'erano queste musiche struggenti che rimbombavano nella città vuota, era veramente... un'emozione molto particolare e ieri quando l'ho visto per la prima volta al cinema con il pubblico ero molto contenta e emozionata.
Come è nata l'idea proprio della Tana del Bianconiglio? Che un'idea tanto particolare perché poi oltretutto è un film che parla appunto del terremoto dell'Aquila ma lo fa in modo molto poetico e anche molto onirico, no? Perché c'è questo continuo spostamento temporale con delle scene, scelte registiche molto, molto suggestive e quindi c'è questo ricordo che poi all'inizio non si capisce neanche che è un ricordo, insomma, e sì. Fondamentalmente i protagonisti sono due attori teatrali, La Tana del Bianconiglio è in qualche modo lo spettacolo che loro stavano preparando al Teatro dell'Aquila.
Esatto, sì. L'idea, non so, perché sono molto legata al teatro sia dal punto di vista proprio sentimentale, visto che il mio compagno è un attore di teatro, sia perché all'Aquila collaboravo spesso per il TSA, il Teatro Stabile, e l'Aquila era una città molto attiva dal punto di vista teatrale, quindi mi piaceva raccontare anche per bilanciare un po' la crudezza e il dramma del presente, nel corto, quindi proprio il G8, la tendopoli, il cambio, la consegna delle nuove case, comunque erano temi sicuramente non leggeri, quindi mi piaceva bilanciare la parte del teatro che appunto l'ha reso più onirico, ha amalgamato bene il tutto. E La Tana del Bianconiglio, non lo so, è un titolo che mi è sempre piaciuto proprio da bimba, da piccolina, cioè avevo questa fissa di Alice il Paese delle Meraviglie, mi piaceva un po' questa citazione così, da cappellaio matto e Bianconiglio.
Beh, diciamo che poi in quelle che sono le scene, poche scene che si riferiscono allo spettacolo teatrale, ci sono dei costumi alla Alice nel Paese delle Meraviglie, perché io che faccio appunto il protagonista sono vestito da cappellaio matto, perché ho un cappellone di 2 metri in testa, Maria Grazia da grande principessa, quindi insomma diciamo che il riferimento c'è anche visivo a livello di costumi, di scenografia, quindi no?
Sì, poi c'è nel teatro Giancarlo Ratti, che non abbiamo ancora nominato, è un attore a noi molto caro, che anche lui è più noto per i Cesaroni e Aria al grande pubblico, che fa questo regista teatrale un po' sopra le righe. È stato bello per me, che comunque sono giovane, poter lavorare con tutti attori di questo calibro, insomma, è stato veramente un onore.
Ecco, come li avete coinvolti? Perché è un cast ricchissimo, anche pur essendo un cortometraggio di 25 minuti, dura quanto dura?
Sì, quasi un medio, sì, in realtà.
Però con tantissimi attori, anche in parti molto brevi, ma...
Sì, li abbiamo corrotti tutti.
Li abbiamo corrotti dal punto di vista sociale e sentimentale, perché tutti hanno aderito ovviamente per lo scopo benefico dell'operazione. E molti sono amici, quindi è stato più facile sensibilizzarli. Fabio Bussotti, Giancarlo Ratti, Matteo Taranto che fa l'altro vigile del fuoco, Camilla Rosselli che è la bambina, la figlia di Giacomo Rosselli, che molti conosceranno come uno dei ragazzi della terza C, ha fatto la parola dei giurati con me, con la regia di Alessandro Gasma, insomma tutto un gruppo di persone che si conoscono da un po' di anni sono state coinvolte più facilmente, altre facilmente come Maria Grazia che non conoscevamo, ma appena letto la sceneggiatura di Linda, io sono il compagno di qui sopra, quindi risolviamo il mistero. E appena letto la sceneggiatura di Linda si è commossa e subito ha aderito alla cosa.
Sì, poi lei è molto sensibile.
Come l'avete contattata Maria Grazia?
Ma io mandai la mail, lei è una casa di produzione, onestamente sì, con un po' di speranza, ma non ci credevo molto, proprio perché così, insomma, ho detto sì, chissà quante mail arrivano.
Come avevi pensato proprio a lei di questa parte?
Beh, perché uno, perché lei era già stata diverse volte all'Aquila e l'avevo vista molto attiva dal punto di vista proprio umanitario e pensavo che magari visto che era una parte sì che è molto da protagonista nel senso morale, però di fatto non è in moltissime scene, quindi non sarebbe stato un impegno, sai, se facevo fare tutto il film, cioè chiedi a una persona di questo calibro con 1000 impegni, magari ti dice ovviamente di no per una questione che non può proprio. E poi mi piace perché lei c'ha quest'aria materna, comunque cioè, secondo me è giustissima, devo dire il suo personaggio mi è piaciuto molto lavorare con lei, perché si è trasformato anche nel durante, cioè, lei è una che si legge la sceneggiatura, sa la scena, però le piace molto lavorare sul momento, c'è una delle scene che secondo me è venuta più carina, c'è una scena di intimità a casa con Massimo Lello e loro sono, cioè, certamente c'era una base, quello che avevo scritto, però molto improvvisata e secondo me risulta molto molto naturale, quindi sono stata doppiamente contenta di avere un'attrice così a disposizione.
Poi appunto ricordo che parleremo con Maria Grazia Cucinotta della Tana del Bianconiglio domani sera, venerdì, quando sarà ospite appunto del festival. Poi Maria Grazia Cucinotta, come i nostri ascoltatori ormai penso che sappiano bene, è la nostra madrina, è la madrina ufficiale del festival, ci segue dalla seconda edizione, dal 2006, quindi sono 5 anni che viene tutti gli anni e così è.
Lei ci tiene molto, questo dimostra appunto che il carattere di Maria Grazia, che comunque è molto disponibile ed è legata a quello ci tiene, a quello che fa, insomma.
Allora, io volevo che parlaste anche un po' di voi, che ci raccontate un po' anche quella che è la vostra carriera. Abbiamo saputo un po' di cose, abbiamo saputo che siete una coppia anche non solo artistica,
sì,
ma anche nella vita. Però ecco, volevo che ci disse, ecco, come tu Linda, appunto, che sei giovane, quanti anni hai? Tu sei 26 anni.
Sì, sono giovane.
Giovanissima. Come hai iniziato questa carriera e quali sono i prossimi obiettivi?
Sì, l'Oscar, punto all'Oscar. No, io ho iniziato, ho sempre avuto la passione della fotografia e del cinema proprio da piccolina. E ho fatto questa scuola di cinema all'Aquila, che era l'Accademia dell'Immagine, che adesso da dopo il terremoto, già prima insomma stava messa male proprio per via di finanziamenti che spesso in regioni come Abruzzo, come ho sentito da questi giorni anche l'Umbria non siamo messi benissimo, e quindi adesso con il terremoto è stata rilevata dal centro sperimentale, che sarà una sede distaccata all'Aquila, e che era una bella scuola, c'era Vittorio Storaro, io appunto appassionato di fotografia mi iscrissi prettamente per lui. E una volta uscita, ho finito nel 2007, ho cominciato a girare cortometraggi, soprattutto cinema indipendente, che è quello che mi permette di lavorare un po' di più anche come direttore della fotografia, perché principalmente faccio quello. Però ho sempre avuto la passione della scrittura e della regia, ho sempre avuto un po' paura, perché mi piace molto dirigere la parte tecnica, appunto, come la fotografia, però sempre l'approccio con gli attori è sempre stato uno scoglio per me, che sembrava insormontabile, però alla fine ci ho provato proprio con questo corto, e devo dire che ho cominciato alla grande con attori di questo tipo, ho detto vabbè, se ho superato questo posso fare qualsiasi cosa.
Ecco, un esordiente lavorare subito con un cast di mostri sacri del cinema e del teatro, e comunque con tutti i professionisti affermati, e è stato difficile, ti hanno aiutato loro?
Sì, molto.
Ti hanno seguito, come l'hai diretti?
A parte che avrei voluto molto più tempo, cioè il corto è stato girato una volta al mese, ma con dei tempi che, cioè, proprio avrei voluto veramente registrare come abbiamo fatto, perché è stato pazzesco.
E quando è stato girato?
Questo abbiamo girato da febbraio a maggio, più o meno
di
quest'anno, più o meno una volta al mese. E però in un giorno erano ritmi un po' da fiction, perché in un giorno dovevamo fare 5-6 scene, insomma abbiamo proprio corso e non è che avevamo i mezzi.
Un cortometraggio.
Sì, un corso così, un cortometraggio. Però sì, è stato bello. Io stavo, ovviamente, quando la prima volta che ho lavorato con Maria Grazia, un po' d'ansia ce l'avevo, no? Oddio, adesso. Però devo dire che molti di loro li conoscevo, a parte Massimo, ma anche Giancarlo. Io ho conosciuto sia Massimo che gli altri lavorando con il TSA quando Alessandro Gassman era il direttore dello stabile. Quindi grazie a lui ho avuto modo di girare un po' l'Italia con la sua tournée, che era La parola ai giurati. E lì proprio, devo dire che Alessandro, vedendo il suo modo di lavorare con gli attori, mi è servito molto, insomma mi ha insegnato tanto a vedere proprio la meccanica e la malataggine degli attori, che sono esseri pericolosi, che mi fanno spazientire, però alla fine se uno impara a comprenderli.
Sì, ma alla fine è tutto un fuoco di paglia, perché siamo pericolosi, però poi basta essere presi dal verso giusto, siamo poi dei cagnolini alla fine.
Sì, ogni riferimento.
No, ma a parte gli scherzi, no, io parlo anche, appunto, stavi accennando a Alessandro. Alessandro è un finissimo psicologo, nel senso della direzione degli attori, sa beccare la corda giusta di ogni attore, tirarla fuori e farne un personaggio, e tu non te ne accorgi, e questo è il bello. Cioè, te ne accorgi nel senso che poi il lavoro è 50-50, però senza quel regista, cioè se ci fosse un regista, diciamo, di quelli che dicono entra da sinistra, esci da destra, lì sei un po' perso. Però uno come Alessandro, che sa esattamente quale corde andare a prendere dell'intimo di un attore, della sua spiritualità, della sua psicologia pure complessa, senza dubbio, poi ti porta a casa un bel risultato. E quanto pare tu hai appreso da questa te, questa, perché è un po' mefistofelica come cosa da parte del regista, no? Il regista abbiamo parlato appunto di demoni ieri. Il regista va a beccare il demone dell'attore e lo fa suo, lo fa parte dello spettacolo. Questa è la furbizia del grande regista. Quindi lei ha visto all'opera il mefistofelico Alessandro Gassman.
Molto ben segnato, però
dal punto di vista registico, positivo, sì, sì, era un complimento.
No, ma devo dire che il corto, proprio avendolo scritto io e conoscendo molti degli attori che poi hanno preso parte,
misura,
l'ho scritto,
sì.
Cioè, proprio mentre scrivevo avevo già in mente le persone, certamente alcune, no, Maria Grazia era una speranza, ma, cioè, non avevo pensato proprio, però insomma sono molto, poi in strada ne ho tanta da fare, per carità, però quell'esperienza che io ho fatto veramente di tutto, cioè da assistente costumista a montatrice per Al Jazeera.
Montatrice per Al Jazeera?
Sì.
Questo è interessante, dici qualcosa di questo.
Sono perché anche le attrici hanno delle ombre oscure, non solo gli attori.
Sì, ero...
Tu hai del registro, devo dire.
Non sono attrice, mi manca.
Anche le registre hanno dei lati ombra.
Anche se tutti pensavano che fossi un'attrice quando l'hanno visto anche ieri, perché insomma... bionda, adesso non la vedrete sulle foto sul sito, ma adesso non la potete vedere in radio, ma insomma Linda è una ragazza piuttosto...
anche, visibile.
Insomma, ecco, diciamo che si nota, come dire.
Sì, dopo il chirurgo plastico. No, va bene. No, non l'ho fatta, l'attrice, mi vergogno troppo.
Mai fatta?
Sì, oddio, per qualche cortometraggio, quando eravamo in accademia, che eravamo proprio magari a corto di attori, si ridava tra di noi, però spero che non vengano mai fuori quei cortometraggi. No, montatrice, sì, l'ho fatta nel 2008, perché ad Avezzano c'è una televisione araba, e dopo che pure lì hanno smontato questi studios, invece alcuni registi sono rimasti lì e hanno fondato delle case di produzione proprie. Lavoravo come montatrice per Al Jazeera Children, facciamo così. Dopo, infatti era bello, si girava tutto in italiano, poi dovevo montare con l'audio in arabo, era un po' più complicato non sapendo l'arabo. Però sì, fa curriculum, tutto fa esperienza, comunque... Mi è sempre piaciuto sto lavoro, quindi ho accettato qualsiasi cosa. Poi con la scuola che ho fatto non era molto settoriale, ognuno imparava un po' di tutto, quindi questo mi ha permesso di poter muovermi su vari campi, insomma.
E questo è Al Jazeera Children.
Sì.
Non sapevo neanche esistesse.
Invece sì, è una delle televisioni più...
Ti vedo inquieto, inquietato. Adesso
mi manda via. Chiudiamo la trasmissione.
No, perché uno pensa...
Però siccome è popoli e religioni, c'è anche... abbiamo portato un po' di Oriente. Anche.
No, tra l'altro ieri abbiamo avuto anche ospiti al festival nel pomeriggio, due ragazzi... musulmani che ci hanno proprio raccontato, che anzi ci hanno aiutato a scoprire meglio, a liberarsi anche dei luoghi comuni che abbiamo noi sui musulmani, ma anche i musulmani sui cristiani. Infatti questi sono due ragazzi che poi li abbiamo intervistati, ascolteremo l'intervista qui nelle prossime settimane, che studiano teologia cristiana in Italia, proprio per a loro volta liberarsi dei pregiudizi. Certo. Quindi anche Al Jazeera Cile, cioè, non è che piccoli terroristi crescono.
Non montavo con il burka, sfatiamo questa cosa. Ecco, non...
Potrebbe essere il nuovo titolo del corto
del primo lungo. Non montavo con il burka.
Massimo, invece, raccontaci anche qualcosa di te. Da quanto vi conoscete voi?
E noi ci conosciamo appunto da quando lei è incappata nella seconda gloriosa tournée della Parola dei Giurati, facendo questo...
Dove c'era anche Fabio Bussotti.
Dove c'era anche Fabio Bussotti, Giacomo Rosselli, quindi di conseguenza Camilla, la figlia che fa la bambina nel corto della Tana del Bianconiglio. E stavamo in tournée con la seconda gloriosa tournée della Parola dei Giurati, è arrivata lei con altri due ragazzi dell'Accademia dell'Immagine a fare questa... Perché Alessandro è un'idea molto molto bella, che poi però colpa del terremoto è svanita la cosa, cioè di girare un DVD, di realizzare un DVD dove si parlasse della vita dell'attore in tournée, quindi, ma non soltanto il backstage, anzi per niente il backstage, perché ormai le prove erano già state fatte, quindi diciamo l'attore prima di entrare in scena, l'attore in camerino, l'attore dopo lo spettacolo, l'attore al ristorante, l'attore in camera la mattina con le occhiaie, le borse sotto gli occhi, l'attore in viaggio, l'attore all'autogrill, tutte queste cose qua. Ed era un'idea molto molto bella, è stato girato parecchie ore, sono state girate, non mi ricordo quante ne avete girate, e lì ci siamo conosciuti, lei è venuta con gli altri due suoi colleghi 4-5 volte, no? In tournée in varie piazze d'Italia per fare queste riprese, Firenze, Poggibonsi, Modena, Napoli, eccetera, eccetera, Napoli, quindi per beccare appunto questi momenti di follia teatrale, di psicopatologie teatrali. E qui lì ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti e via.
Galeotto
Fugasma. Galeotto
Fugasma. E invece ecco, tu quindi hai lavorato...
Beh, io ho una carriera molto teatrale, ho fatto anche io le mie esperienze di fiction, di cinema, eccetera, ma molto molto teatro. E le ultimissime cose appunto sono stati due spettacoli molto belli con la regia di Alessandro Gassman, La Parola dei Giurati, appunto già citata mille volte, e poi dopo un bel Immanuel Kant di Thomas Bernhard con la Napoli Teatro Festival dell'estate, non questa passata ma quella precedente, con una tournée che era diciamo in corso un anno fa di quest'epoca. E poi ho appena finito un Caligola di Camus al Teatro della Commedia di Roma, questo stanziale però lì a Roma, un mese, e con l'idea di riprenderlo l'anno prossimo, la regia di Pino Migol. E niente, ora in progetto c'è un corto, appunto, come parlavamo con Cecilia, e poi altre cose che è meglio non dire perché noi siamo molto superstiziosi. La nostra psicopatologia comporta anche la parecchia superstizione, quindi non si dice niente.
Dicevi anche fatto anche fiction?
Sì, sì, ma piccole, cioè, sai, quelle 4-5 pose al massimo. No?
La cosa più interessante che hai fatto in televisione, secondo quella che ti ha...
Oddio, mi è uscito un che forse... che cosa è stato? Non lo so, Dio, che brutta domanda, ce n'è un'altra.
Fermi l'idea che la fiction.
Dai, vabbè, no, sono delle fiction.
La ladra
era una, sì, ho fatto anche La ladra con Veronica Pivetti, no? È stato un paio d'anni fa, sì, insomma, mi diverto sul set delle fiction, però insomma...
Però diciamo le fiction restano sempre per un attore.
Ma sì, lo stesso Alessandro in conferenza stampa lo dice sempre, io ho fatto delle fiction che non mi sono piaciute, ma le ho fatte perché mi hanno consentito poi tra popolarità e anche guadagni di fare poi quello che voglio in teatro, quindi l'ha detto lui, lo posso dire anch'io.
Ma c'è qualche fiction invece, o che hai fatto, anche che non hai fatto, che invece tutto sommato...
Tutti i pazzi per amore, mi piacerebbe tantissimo essere stato parte del cast, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto le prime serie fino alla terza di Distretto di Polizia, era girato molto bene per l'epoca comunque, poi si è andata un po'... diciamo sfilacciando come modo di girare, anche cambiando poi il cast, il gruppo, non era più lo stesso, però mi piaceva anche quello, lo seguivo molto da spettatore, mi riusciva a catturare.
Quest'anno dato ci sta Cecilia sul Distretto di Polizia.
Ah sì, 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 me l'ha detto che ha girato. E poi niente, ripeto, Tutti i pazzi per amore, anche qui il terzo mi sembra da spettatore sempre si sta un pochino sfilacciando anche quello, però la prima è stata una sorpresa, ho detto accidenti, anche in Italia fanno delle fiction molto che catturano, insomma, erano molto, poi un'alchimia strana, no? Perché o si parlava di polizia, o si parlava di medici, o si parlava di carabinieri, finalmente è venuto fuori un po' di sentimento, però non mieloso, tutto bello, quasi al limite del grottesco, mi sembrava, no? Mi sembra tuttora. L'idea di fare dei pezzi musicali dentro era molto, molto carina. Adesso forse stanno esagerando un po' con queste spinte in questo senso, però comunque rimane una bella cosa. Mi avrebbe fatto piacere. Chi è la regista adesso? Prendetemi a fare qualche cosa. Un appello di Massimo Lello. Farei volentieri delle pose in Tutti i pazzi per amore 4, perché ormai il 3 è stato fatto.
Tra l'altro qualcuno della troupe ci ha lavorato... Del corto ha lavorato poi su Tutti i pazzi per amore, perché il regista era a Milani fino alla seconda serie, che è molto legato all'Abruzzo, e infatti mette sempre qualcuno della troupe, quindi anche per questo io lo ammiro molto, Tutti i pazzi per amore.
E a proposito dell'Aquila, noi avevamo affrontato l'argomento del teatro dell'Aquila l'anno scorso, perché c'era stata la prima produzione di Teatro Sabbia dell'Abruzzo, era stata la scena di un matrimonio. Sì. Diretto da Alessandro D'Alatri con Federica Di Martino e Daniele Pecci. Com'è la situazione? Perché con loro ci avevano raccontato appunto che il teatro era inutilizzabile, quindi anche il debutto dello spettacolo è stato fatto nel ridotto del teatro, sì, dell'Aquila. Poi spettacolo ha faticato anche a essere distribuito proprio per non potendo fare lo scambio con gli altri teatri stabili, che poi abbiamo avuto anche noi, tanto per cambiare, una polemica qui, ecco, in Umbria, perché ovviamente lo spettacolo è stato rifiutato dal Teatro Stabile dell'Umbria, e noi per dispetto gliel'abbiamo fatto a San Valentino come organizzazione nostra, l'abbiamo portato noi il giorno di San Valentino a Terni. È stato insomma tra l'altro molto apprezzato da quelli che c'erano, appunto c'è stata anche questa piccola piccola, insomma, io polemizzo sempre col Teatro Stabile dell'Umbria, sappiamo, non so che rapporti avete voi col Teatro Stabile dell'Umbria, spero di non guastarveli ospitandoli in questa trasmissione, perché io faccio sempre delle polemiche ferocissime col Teatro Stabile dell'Umbria, proprio perché le scelte ovviamente sono, sì, ma non perché, non è che non condivida la linea artistica, perché poi è ovvio, non è che voglio sostituirmi al direttore artistico del teatro, certo, ma parte il direttore artistico che ci sta. da 36 anni forse sarebbe il caso magari di dare una rinfrescatina, no? Ecco. Vabbè, diciamo queste cose, questi incarichi a vita che ci stanno in Italia.
Anche questo appello abbiamo lanciato.
Ma insomma, a parte questo, ecco, il fatto che spesso ci si tende, no, ad avere dei circuiti un po' chiusi nel mondo del teatro, quindi appunto l'esperienza nostra del Teatro Sabbia Lumbre, che più o meno nella stagione di prosa, di tutte le stagioni di prosa umbre, ci sono sempre gli stessi nomi, è difficile vedere novità o chi sta al di fuori del circuito, quindi anche cose molto belle, cioè quest'anno abbiamo per l'ennesima volta Ascanio Celestini, che è bravissimo e che io personalmente apprezzo moltissimo, però magari non è che ci sta solo Ascanio Celestini in Italia che fa teatro, no?
Sì, forse. Un appello sempre, Massimo Lello viene nei vostri teatri.
No, nel senso, insomma, magari bisognerebbe forse andare più in giro a vedere un direttore artistico, secondo me dovrebbe magari girare un po' più l'Italia a vedere quello che c'è in giro, anziché fare soltanto scambi con gli altri teatri stabili o con i registi legati in qualche modo, perché noi appunto abbiamo la Tella e Celestini che sono anni che lavorano per TSU.
Non voglio fare l'attore polveroso per forza, però ai miei tempi i direttori anche non degli stabili ma dei privati, mi viene in mente mentre parlo il direttore del Teatro San Babila di Milano, certo, signor Maramotti, si vedeva tutti gli spettacoli di ogni stagione ovunque fossero, non solo a Milano, andava in giro per l'Italia e poi sceglieva il cartellone per l'anno successivo. E è un'abitudine che si è persa, ma è molto sana, perché lo scambio automatico, io ti do quello, tu mi dai quello, ma non so di che si tratta, è come se io ti do una mela a te che magari è bacata e tu mi dai a me una zucchina marcia, insomma, no, non è, il pubblico è quello che ne risente di più poi.
Sì, perché poi quando gli spettacoli sono belli più o meno è un colpo di fortuna, nel senso che ci siamo dovuti sorbire. Appunto, l'anno scorso ci fu questa polemica che poi la scena di un matrimonio era veramente fatto bene, e poi ci siamo visti noi a Terni l'anno scorso delle robe mostruose, tipo un Monio Vadia che era una cosa con tutta la grandezza sua come personaggio, ma uno spettacolo che penso che sono stati eroici quelli che sono riusciti a resistere fino alla fine, che non c'aveva né capo né coda, però c'era solo perché lui è quello che è Moneovale, quindi va, allora noi ce lo prendiamo a scatola chiusa. Invece secondo me andrebbero valutati sempre e incoraggiati anche i giovani talenti, che ce ne sono tanti insomma in giro. Una cosa che noi abbiamo fatto quest'anno al festival, che stiamo facendo al festival, che ha suscitato molte polemiche, pensa come si riesce a fare facilmente la polemica a Terni, e io in conferenza stampa ho detto che noi vogliamo valorizzare i talenti artistici del nostro territorio, e questo è bastato a scatenare una feroce polemica, perché dice che questa è una visione leghista, che siccome evidentemente a Terni bisogna...
È quasi una contraddizione in termini, come sono riuscito a dire una cosa? Interni.
Perché noi abbiamo questa cultura anche un po' autosnobistica, no? Quindi noi abbiamo tanti talenti anche a livello teatrale che vanno in giro fuori. Adesso, per citare un nostro amico nel senso che fanno spesso al nostro festival, c'è Riccardo Ranelli che ha chiuso 2 giorni fa a Roma il suo spettacolo Il lavoro dell'attrice sul produttore, che è uno spettacolo molto divertente, molto interessante, che ha girato un po' l'Italia. A Terni non si è visto, perché... e non è che dice insomma, è stato a Roma per 15 giorni, poi è andato al Festival di Asti, è andato in varie zone, anche dell'Umbria devo dire, ma a Terni non ce lo vogliono. Ed è una cosa, al Teatro Stabile dell'Umbria gli attori umbri, eccetto Filippo Timi, non lavorano. Ma anche quelli che magari sono affermati, ma lo stesso Fabio che è umbro
è un nastro d'argento
ma in Umbria non si vede mai Fabio, eppure ecco è un nastro d'argento, quindi questa è, però quando io ho detto questa cosa vogliamo valorizzare, poi ripeto, io quando parlavo di talenti artistici parlavo per esempio appunto delle nostre magnifiche 7 presentatrici come Cecilia, che insomma appunto reduce da anche cose importanti, a parte abbiamo parlato di questo corto, ma insomma in una settimana è stata su Rai 1 e su Canale 5 nella stessa settimana. Non è che stiamo parlando di appunto ragazzini qui di Terni che diciamo facciamoli, mettiamoli sul palco, no,
professionisti
di cui però cerchiamo anche di accorgerci, no? Non credo che questo sia leghista sarebbe dire tu vengono soltanto gli umbri, noi invece semplicemente cerchiamo di non ignorarli, e invece a Terni sembra che bisogna, è così, è una... vabbè,
qualcun altro avrebbe detto comunisti.
Allora, siamo in chiusura, quindi io ringrazio.
Grazie a te.
Linda e Massimo.
Grazie a tutti.
E abbiamo fatto fare anche un alzavaccio perché ieri abbiamo finito tardi questa serata satanica che c'è stata al festival. Approfitto per ricordare gli appuntamenti del Festival Popoli e Religioni, che quest'anno non bisogna dire che sta andando bene, sempre per i soliti motivi. Tocca stare attenti, infatti abbiamo detto le prime tre serate sono andate benissimo, ieri qualsiasi incidente.
Sì, la mia presenza.
Però in compenso, nonostante, devo dire, tutti gli incidenti tecnici che abbiamo avuto ieri sera, è stata una serata di successo, perché appunto la Dana Bianconiglio è piaciuto molto, e anche, devo dire, fino a sera tardi. Oggi siamo sull'Osservatore Romano, questa cosa fammela dire, Francesco, ieri eravamo sul Corriere della Sera. Questa è una cosa che non c'era mai successa, quindi quest'anno stiamo avendo un fortissimo riscontro anche a livello nazionale, che ci fa molto piacere. Gli appuntamenti, vi ricordo velocemente, questa sera arriva Christoph Zanussi, che è il presidente onorario del festival. Avremo una serata abbastanza interessante, perché parleremo di Međugorje, quindi altro argomento molto controverso. Ieri si parlava di esorcismi, oggi di un tema che divide anche lo stesso mondo cattolico, perché insomma sappiamo che la stessa Chiesa lo ha sconfessato queste apparizioni in qualche modo. Avremo un'inchiesta giornalistica, insomma un documentario di una regista che si chiama Elisabetta Castana, molto interessante. Domani torna Maria Grazia Cucinotta alla prima di Young Europe, sabato gran finale, seguiteci su www.popolereligioni.com. Francesco Maggiorini mi sta per chiudere il microfono, quindi io ringrazio ancora
Ciao.
Massimo e Linda. Grazie. Ci vediamo la settimana prossima.